Ecco carissimi, siamo qui per questa quinta domenica di Quaresima, Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo le sorelle di Lazzaro mandarono a dire a Gesù: Signore, colui che tu ami è malato. All'udire questo Gesù disse: Questa malattia non porterà alla morte, ma è per la gloria di Dio, affinché per mezzo di essa il Figlio di Dio venga glorificato. Gesù amava Marta, sua sorella, e Lazzaro. Quando sentì che era malato, rimase per 2 giorni nel luogo dove si trovava. Poi disse ai discepoli: Andiamo di nuovo in Giudea. Quando Gesù arrivò, trovò Lazzaro che già da 4 giorni era nel sepolcro. Marta, come udì che veniva Gesù, gli andò incontro. Maria invece stava seduta in casa. Marta disse a Gesù: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto, ma anche ora so che qualunque cosa tu chiederai a Dio, Dio te la concederà. Gesù le disse: Tuo fratello risorgerà. Gli rispose Marta: So che risorgerà nella risurrezione dell'ultimo giorno. Gesù le disse: Io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. Chiunque vive e crede in me non morirà in eterno. Credi questo? Gli rispose: Sì, o Signore, lo credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, colui che viene nel mondo. Gesù si commosse profondamente e, molto turbato, domandò: Dove lo avete posto? Gli dissero: Signore, vieni a vedere. Gesù scoppiò in pianto. Dissero allora i giudei: Guarda come lo amava. Ma alcuni di loro dissero: Lui che ha aperto gli occhi al cieco non poteva anche far sì che costui non morisse? Allora Gesù, ancora una volta commosso profondamente, si recò al sepolcro. Disse: Togliete la pietra. Gli rispose Marta: Signore, manda già cattivo odore, lì da 4 giorni. Ne disse Gesù: Non ti ho detto che se crederai vedrai la gloria di Dio? Tolsero dunque la pietra. Gesù alzò gli occhi e disse: Padre, ti rendo grazie perché mi hai ascoltato. Io sapevo che mi dai sempre ascolto, ma l'ho detto per la gente che mi sta attorno, perché credono che tu mi hai mandato. Detto questo, gridò a gran voce: Lazzaro, vieni fuori! Il morto uscì, i piedi e le mani legate con bende, il viso avvolto da un sudario. Gesù disse loro: Liberatelo e lasciatelo andare. Molti dei giudei che erano venuti da Maria, alla vista di ciò che gli aveva compiuto, credettero in lui. Parola del Signore. Allora, carissimi, questo Vangelo, sapete come l'ho intitolato? Così. Così analizziamo il punto centrale della questione. Perché Lazzaro viene fuori? Lazzaro, vieni fuori. E Lazzaro ubbidisce. Naturalmente viene fuori perché la voce di Gesù è la voce divina, è la voce di Dio. Ma c'è un'altra questione. Gesù ha detto: Lazzaro vieni fuori, ha messo il nome davanti, no? Se avesse solo detto vieni fuori, cosa sarebbe successo? Vi ricordate che aveva detto a Marta: Io sono la risurrezione e la vita, io sono la vita, eh? Sarebbe successo che risorgevano tutti morti, perché Gesù è la vita, è il vivente, e a quel grido avrebbe risvegliato quanti giacevano nell'ombra di morte. Quindi ha dovuto mettere il nome di Lazzaro perché venisse fuori solo Lazzaro, se no venivano fuori. Guardate che questo è un concetto molto teologico, E corrisponde proprio al fatto che Gesù è la vita, ma il segno che voleva dare, perché Giovanni i miracoli li chiama segni, no? Riguardava la persona di Lazzaro e quindi disse il suo nome. E pensate che possiamo fare la trasposizione, no? Alla fine dei tempi, quando noi saremo polvere, saremo ritornati in polvere da miliardi di anni, Come farà il Signore a ricostituire la nostra polvere, a tirarci fuori dai nostri sepolcri? Come farà affinché ognuno ritrovi la propria identità e non solo un mucchietto di polvere? Ci chiamerà per nome: Vilma, vieni fuori. E verrò fuori per davvero quella volta. Non solo temporaneamente come Lazzaro, perché poi Lazzaro ha purtroppo dovuto tornare dentro. Il sepolcro lo aspettava non sappiamo quanti anni dopo, ma era ancora lì che lo aspettava a fauci spalancate. La morte, finché siamo su questa vita, può essere posposta. Può essere rimandata, ma non annullata, eh? Mentre noi, quando sentiremo quel grido, Vilma, vieni fuori, non torneremo più dentro, mai più. Non torneremo mai più nei nostri vari sepolcri, eh? Quella sì che sarà vera risurrezione, come quella di Gesù, eh? Gesù. Di Gesù non si è mai trovato il sepolcro vuoto, Gesù è salito alla destra del Padre, eh? Ecco, allora. Guardiamo un po' questo Vangelo, addentriamoci un po', no? Dunque, nei Vangeli ci vengono mostrati di volta in volta i vari poteri che Gesù aveva, se vi ricordate. Allora, quanti poteri Gesù aveva? Tre o quattro. Allora, primo sulla natura, quando ordinava i venti al mare in burrasca, e questi obbedivano, Cosa faceva in quei frangenti, possiamo dire che il maestro faceva una cosa che fanno tutti i maestri. Il maestro sgridava il vento e la tempesta e questi si ritiravano in picchiata. Quando il maestro sgrida, tutti obbediscono. Sugli spiriti maligni, allora qui vedevamo delle scene ancora, non so come dire, tragicomiche, perché vedevamo gli ossessi che urlavano, gridavano, e Gesù che gridava più forte e ordinava sti immondi spiriti di sparire, di lasciare libero il malcapitato, eh? E questi fuggivano. Terzo potere che aveva sulle malattie, quando guarivano una sorta di mali, abbiamo visto il cieco nato l'altra volta, e anche qui possiamo dire che Gesù sgridava la malattia, questo se ne andava, questo mollava la presa. Tre poteri. Oggi vediamo un quarto potere, quello di vincere la morte. Quindi possiamo dire che non ci fu forza naturale o soprannaturale su cui Gesù non abbia dimostrato di avere un potere assoluto. Questo Vangelo potremmo intitolarlo, sapete come? Morte in fuga. La morte ha preso la fuga, sentendo il vivente. Se n'è andata a gambe levate, e ha lasciato libero Lazzaro, ha mollato la presa. Allora, dunque, vediamo un po' perché Gesù torna in Giudea. Dunque, Gesù era fuggito in Galilea perché era pericolosissimo andare in Giudea, per il fatto che avevano già deciso la sua sorte, lo volevano proprio uccidere, avevano già deciso. Quindi era pericoloso. E infatti in un Vangelo vediamo gli apostoli che dicono: ah, se vuoi andare in Giudea verremo anche noi con te, così ci ammazzeranno tutti. E quindi Gesù, questa volta, pur sapendo il pericolo che correva, torna in Giudea, perché Betania è in Giudea e quindi arriva a Betania a 3 km da Gerusalemme. Io mi sono fatta la domanda: ma perché Gesù torna in Giudea? E sapeva sicuramente, sì, sapeva cosa andava a fare, andava a far risuscitare Lazzaro, no? Ma io mi sono detta: chissà che non abbia avuto una segreta speranza che con questo segno strepitoso magari i giudei si sarebbero convertiti, avrebbero finalmente creduto in lui. Chi lo sa se si era sperato quello. Comunque, arriva a Betania e arriva, diremo noi, arriva troppo tardi, lo dice anche Marta, arriva dopo che Lazzaro era già morto. E era morto da 4 giorni, era addirittura nel sepolcro, e quindi questo vuol dire che... Allora, i 4 giorni era il lasso di tempo che permetteva agli ebrei di essere sicuri che era morto, perché allora non c'erano le indagini cliniche che abbiamo noi, l'arresto, il cardiogramma, l'encefalogramma, per verificare l'arresto delle funzioni vitali, no? No, erano i 4 giorni. E era già in decomposizione, perché puzzava già, dice Marta, è già 4 giorni, puzza già. Quindi non si trattava certo di morte apparente, tanto per intenderci, il suo cadavere puzzava già, quindi era venuta la morte clinica, l'arresto delle funzioni vitali, e la morte, chiamiamola filosofica, cioè la separazione dell'anima e del corpo, nel quale era già iniziato il processo di decomposizione, perché il corpo, non essendo più animato dall'anima, si stava decomponendo, Ma c'è un terzo tipo di morte, che diceva padre Molinier, che non poteva essersi verificato in Lazzaro, se ha potuto tornare di qua. Cioè la morte teologica, che sarebbe il giudizio di Dio, no? Se Lazzaro ha potuto essere risuscitato, è perché non aveva ancora varcato la suprema soglia del giudizio divino. Perché da lì nessuno torna indietro. Una volta giudicati da Dio, si è confermati per sempre nello stato di grazia, paradiso, o di disgrazia, Dio non voglia mai, inferno, oppure si va in purgatorio, ma quello non è eterno. Comunque, si riceve il corrispettivo alle opere compiute in vita, no? Quindi, in altre parole, Lazzaro aveva varcato l'ultima soglia, cioè la soglia della morte, ma non la suprema soglia, quella del giudizio. Perché da lì nessuno torna indietro, perché dopo il giudizio si è fissati nel destino eterno per l'eternità, e una volta giudicato non si torna indietro, non si torna da questa parte, Allora, Gesù arriva dunque a Betania, le sorelle di Lazzaro, prima Marta e poi Maria, gli dicono entrambe: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Commovente questa certezza delle due sorelle che la sola presenza di Gesù avrebbe impedito la morte del fratello. È come se gli dicessero: se fossi stato presente tu che sei la vita, la morte non avrebbe osato avvicinarsi. E qui vediamo un tratto di Gesù che lo vediamo pochissime volte. Gesù si commosse profondamente e scoppiò in pianto. Pianse su Gerusalemme un'altra volta, ma pochissime volte vediamo, ci è raccontato, insomma, questo atteggiamento di Gesù. Anche qui mi sono detta: cosa vorrà significare questo pianto di Gesù? Sì, sicuramente. Davanti all'amico Lazzaro, e anzi qui vorrei aprire una parentesi, trovo bellissimo questo tratto della sensibilità di Gesù che piange per la perdita del suo amico, La perdita di una persona cara è sempre un fatto molto doloroso, E piangere non denota assolutamente mancanza di fede, ma solo dolore dovuto al distacco. A volte c'è questo fraintendimento, ma tu con la tua fede, ma cosa c'entra la fede? Io piango per il distacco, la persona amata non ce l'avrò più vicino. Non è che con questo non credo che lei sia in Dio, che lei viva e che la ritroverò nell'eternità e la troverò nel regno dei cieli, ma per il momento non ce l'ho più vicino, mi manca la sua presenza. E quindi non siamo esseri disincarnati, e qui vediamo che non lo era neanche Gesù, se non lo fu Gesù, che sapeva benissimo che avrebbe ridato la vita a Lazzaro, eppure pianse. Non possiamo pretendere di esserlo noi così disincarnati. E mi sono fatta questa domanda, quale sarà stato il motivo di queste lacrime, e penso che si possa anche dire questo, che Gesù piange sulla condizione umana, la morte non era il progetto iniziale del Padre. È come se Gesù, profondamente turbato, si sdegna, come per dire, ma è entrata nel mondo non per volontà di Dio, per il peccato dell'uomo. La morte e il dolore sono stati introdotti nel mondo non da Dio, ma dal peccato dell'uomo. Dio non ha mai creato né la morte né la sofferenza. E quindi potrebbe anche darsi che Gesù piangeva sulla condizione umana ridotta in questo stato. Siamo tutti condannati a morte adesso. Non lo saremmo stati senza il peccato originale. Ma dopo il peccato originale siamo tutti condannati a morte. E dopo essersi commosso profondamente, alzò gli occhi. Ecco, vedete, Gesù ritorna spessissimo questo atteggiamento. Prima di qualsiasi decisione, prima della chiamata dei discepoli, alza gli occhi al cielo, al Padre. Alza gli occhi e prega il Padre. E chiede che poi dice, da questo ordine togliete la pietra, no? E gli rispose Marta con la famosa risposta: manda già cattivo odore, lì da 4 giorni. E Gesù ribadisce: non ti ho detto che se crederai vedrai la gloria di Dio? Tolsero dunque la pietra e Gesù alzò gli occhi, allora non prima, mi ero sbagliata, e disse, allora ho torto gli occhi, Padre, ti rendo grazie perché mi hai ascoltato, lo sapevo che tu mi dai sempre ascolto, ma l'ho detto per la gente che mi sta attorno, perché credano che tu mi hai mandato. Ecco, qui viene fuori quello che supponevo, è che Gesù sperasse ancora un'ultima volta che, vedendo questo strepitoso miracolo, credessero in Lui. Lo dice proprio, l'ho detto per la gente che mi sta attorno, perché credano che Tu mi hai mandato. Niente da fare, neanche, anzi, possiamo dire che la morte di Lazzaro, cioè la risurrezione di Lazzaro, ha decretato la morte di Gesù. Incredibile, ma vero? E detto questo, gridò a gran voce: Lazzaro, vieni fuori! E poi qui il Vangelo dice una cosa che mi aveva un po' colpito. Il morto uscì. Se è uscito sarà stato vivo, perché se avessero veduto uscire, avessero visto uscire un morto, se la sarebbero dati tutte a gambe levate. Il morto uscì e Gesù disse: liberatelo e lasciatelo andare. Ecco, il Vangelo si conclude dicendo che molti dei giudei, alla vista di ciò, credettero in Lui, ma lo condannarono, non i capi, non i sommi sacerdoti, non quelli che avrebbero potuto evitare la morte di Gesù, quelli no, quelli per quelli è stato lo scatenamento definitivo. Ecco, allora, cosa possiamo dire? Gesù, questo stupendo miracolo ci rivela che Gesù è la vita della nostra vita, perché ci sono diversi tipi di morte, Quante volte anche noi siamo passati da morte a vita? Quando? Quando abbiamo ricevuto la vita della grazia, Quando nel confessionale ci è stata ridata la vita della grazia, Quindi se per la vita del corpo siamo tutti in un modo o nell'altro condannati a morte, per la vita dell'anima siamo tutti destinati a risorgere ad ogni momento grazie alla sua grazia, E siamo tutti condannati a morte. Santa Teresina a chi le chiedeva, ma di cosa morirete? E rispondeva, sicura, ma morirò di morte, Morirò di morte, questa è la, diciamo così, è il destino ineludibile che aspetta tutti. E quello che mi colpisce è che adesso ci sono tantissime attenzioni al corpo. Allora, una volta che il corpo è stato abbandonato dall'anima, è cadavere, non è più corpo, è cadavere. Quindi vedete cos'è che dà l'importanza al corpo? È l'anima. Allora, mi sembra che siamo in una società in cui si fa e si strafà per il corpo. Lo si tira, lo si stira, lo si ringiovanisce, lo si... Ma il cosiddetto look, ma l'anima, c'è qualcuno... Quello che è più importante è l'anima. Se la Madonna era così bella, è perché ha un'anima pura, perfetta, un'anima tutta in sintonia col Signore, mai ombra di peccato l'ha sfiorata. Quello che ci rende brutti è il peccato. Non come la natura ci ha fatti. La natura, ognuno non può farci niente se è bello o brutto, ma non è quello che dobbiamo guardare. La società di oggi, finalizza tutto al corpo, all'apparire, al look, mentre la persona nella sua interezza non è riducibile al corpo, anzi è l'anima, un'anima bella, illumina dal di dentro un corpo che può anche essere brutto, un volto che può anche essere non troppo bello, ma quello che conta è l'anima. Dobbiamo saper guardare al di là, dobbiamo saper vedere la bellezza spirituale, la bellezza dell'anima, e avere a cuore la salute dell'anima. La salute del corpo è importante, per carità, Gesù l'ha ridata quante volte, ma non fissarci solo sul corpo, c'è l'anima che è molto più importante del corpo. Ho riscoperto, perché ce l'avevo tra i miei libri, un autore che è fantastico, fa delle preghiere bellissime. Questo autore è un francescano spagnolo che si chiama Ignazio Larrañaga, adesso è morto da qualche anno, e aveva scritto dei libri bellissimi, quello più conosciuto era Mostrami il tuo volto, e ha scritto anche delle preghiere bellissime. Ve ne leggo una perché oggi è proprio il giorno di leggerla, perché riguarda proprio, si rivolge ai nostri cari che sono andati nella casa del Padre. È molto profonda, e quindi credo che ognuno di noi ha qualcuno dei nostri cari che sono già partiti, e la possiamo applicare a loro. Silenzio e pace. Fu portato al paese della vita. Perché fare domande? La sua dimora d'ora in poi è il riposo. Il suo vestito è la luce per sempre. Silenzio e pace, che ne sappiamo noi? Il combattimento è finito, Ormai per lui non ci saranno più lacrime, né pianti né sussulti. Il sole brillerà per sempre sulla sua fronte, ed una pace intangibile assicurerà definitivamente le sue frontiere. Signore della vita e padrone dei nostri destini, nelle tue mani silenziosamente mettiamo questa persona cara e amata che ci ha lasciato. Mentre quel giù affidiamo alla terra le sue spoglie transitorie, la sua anima immortale dorma per sempre nella pace eterna, nel tuo cuore insondabile ed amoroso, o Padre della misericordia, silenzio e pace. Ah, la trovo bellissima. Ecco, carissimi, allora adesso passo alla vitamina spirituale. Dunque, noi sappiamo che Dio, a Dio nulla è impossibile, l'abbiamo visto in questo Vangelo. Addirittura la morte ha fatto retrocedere. Allora, vi vorrei dare questa vitamina spirituale sotto forma di preghiera, no? Quando ti sembra impossibile superare quell'antipatia, perdonare quell'ingiustizia, vincere quella tentazione, liberarti da certi lacci e cadute, rimanere fermo nei tuoi propositi, sopportare quello strazio del cuore, accettare quella prova o quella situazione penosa, ebbene, di al Signore: Signore, io non posso, ma a te nulla è impossibile. Confido nel tuo amore onnipotente. Tutto spero da te, anche l'impossibile. E diciamo la preghiera degli apostoli: crediamo, Signore, ma aumenta la nostra fede, ma non lasciamoci abbatterci dall'apparente impossibilità umana, perché a Dio proprio nulla è impossibile. E poi l'altra vitamina spirituale più concisa, che ve la do perché è in sintonia con la Quaresima. Allora, dobbiamo conquistare un impero. Quale impero dobbiamo conquistare? Tutti dobbiamo conquistarlo, questo impero, Allora, non esiste dominio più grande di quello che si esercita su se stessi. Questa è una frase di un certo Gracian, Ecco l'impero che dobbiamo conquistare. Ma come lo si conquista? Ecco il tema della Quaresima: con le rinunce, i fioretti, piccoli o grandi rinunce, se io voglio riconquistare la mia libertà, che so, dal fumo, devo rinunciare alla sigaretta o da qualsiasi altro vizio, si parte da lì, non c'è altra via. Allora chiediamo al Signore questa grazia, che nel cuore ci dia, a Lui che niente è impossibile, ci dia questa buona volontà. Lui, quando vede la buona volontà, poi viene in soccorso. Come diceva Santa Teresina, mi è sempre piaciuta la frase di Santa Teresina, diceva: il Signore, vedendo la buona volontà, vedendo che io ogni giorno je lève mon petit pied, alzo il mio piede per fare uno scalino e non riesco a farne neanche uno, però a forza di fare questo gesto il Signore lo vede, è contento della mia buona volontà, arriverà lui con l'ascensore e mi farà fare tutta la scala in una volta. Quindi quello che conta non è tanto la riuscita, ma è la buona volontà, il voler sempre ricominciare in attesa che arrivi l'ascensore, e poi il Signore arriverà con l'ascensore. Ecco, carissimi, allora vi auguro una santa domenica, che possiate fare, possiate sentire anche voi il grido, vieni fuori, vieni fuori dalle tue caverne, dal tuo peccato, vieni alla luce e rimani con me. Ecco, carissimi, allora Se avete domande oppure volete chiedere i libri di commenti ai Vangeli, quello di quest'anno si intitola L'acqua aveva aspetto di luce. Il numero per richiedermeli è 338 75 53 847 e poi trovate tutto anche sul sito incamminoconGesù.org e sul sito di Radio Mater. Ecco carissimi, allora buona fine quaresima e a Dio piacendo, ci sentiamo sabato prossimo. Ciao a tutti da Vilma.